Allora, sì, abbiamo ascoltato una canzone di Sanremo, sera, non so, tu hai visto. Buongiorno, dottor Piotto.
Buongiorno Giacomo, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, hai visto Sanremo ieri
No.
sera? Non hai visto niente? Bene, meglio così.
Com'è stato?
È bello, diciamo così, le canzoni sempre un po'.
Sanremo è sempre Sanremo,
Sanremo,
sempre,
anzi,
cioè
si sa, no?
così, niente di nuovo.
Allora dicevo che quest'oggi abbiamo un tema già annunciato la volta scorsa.
Sì.
Ed è i cereali, o no? Prima apriamo una parentesi. Io leggevo qualche giorno fa, sempre a internet, poi ci sono un sacco di notizie. Il corpo umano è a contatto con l'aria, no? Diciamo così, la pelle.
Sì.
Ma quando noi respiriamo, anche dentro, il dentro è a contatto con l'aria. Cioè, voglio dire, noi
Cioè
respiriamo
tu dici
tutto
il corpo è un.
esterno.
Il corpo, diciamo, è impermeabile o permeabile all'aria?
Permeabile a tutte le cose
Allora,
che ci
mi hai fatto
stanno.
una bella domanda. Allora, guarda, però qui entriamo su un discorso un po'. Che va un po' al di là della scienza. Non solo l'aria, ma possiamo dire anche la luce. Allora,
Allora,
se
tutto quello che
si
c'è, che
circonda,
ci circonda.
diciamo che questo si chiama proprio, sono proprio concetti antroposofici. Sì,
Antroposofici.
antroposofici praticamente è la
No,
stu.
no, ma io volevo dire, sì, adesso
Sì.
senza entrare in questo
No, vabbè,
argomento,
ma voi,
ma
Giacomo.
anche quello che respiriamo, noi respiriamo tanta roba che va
Certo.
dentro dentro il nostro organismo, dal stomaco, a tutto quanto il resto, e
Certo, non per
quindi,
niente l'inquinamento ci provoca dei danni.
quindi non solo la pelle esterna, ma anche quella interna
Assolutamente sì.
che è dovuta a quello che noi respiriamo.
Allora, il sistema respiratorio è un sistema
No, io
relativamente.
volevo dire, è a contatto con l'aria anche come quello esterno, insomma, non è che c'è nessuna differenza, solo quello sta dentro e quest'altro sta fuori. Quindi noi respiriamo tutti i microbi, tutto l'azoto che c'è in aria, respiriamo tutto.
Certo.
Poi dopo che succede? Il corpo stesso deve
Difendersi,
difendersi, deve
certo.
selezionare quello che fa passare, da far passare o no. E allora
Beh,
bisogna dargli un aiutino, se tante
certo,
volte non.
io infatti sostengo di continuo che ci servono gli immunostimolanti e gli antiossidanti. Antiossidanti come sistema appunto contro l'ossidazione dell'anidride carbonica soprattutto, e immunostimolanti contro i microbi che noi respiriamo tutti i giorni. Quello che dicevi tu, praticamente come funziona il sistema respiratorio? Voi immaginate che noi abbiamo un tubo, okay, che parte dalla bocca, arriva a un certo punto e si dirama da una parte e va nei polmoni, dall'altra parte va nello stomaco, l'aria va verso i polmoni. Quando entra
Ma proprio
dentro
nello stomaco però, qualche in parte
i polmoni. Anche parte nello stomaco, certo. Però nello stomaco l'assorbimento nello stomaco è di gran lunga inferiore perché nello stomaco va subito in un ambiente acido e l'ambiente acido è un ambiente antisettico di per sé. Però tenete conto, e questo io l'ho detto forse un milione di volte, che il 70% del nostro sistema immunitario sta nell'intestino, proprio perché i batteri che riescono a passare l'ambiente acido dello stomaco, poi vanno nell'intestino e dall'intestino vengono assorbiti all'interno. Perciò la prima grande difesa immunitaria che noi abbiamo verso gli agenti patogeni che respiriamo sta nell'intestino.
Quindi lì bisogna bloccarli subito lì.
Lì bisogna bloccarli. Come facciamo a bloccarli? Facendo in modo di avere un sistema. Un sistema immunitario, perciò una buona flora batterica intestinale che ci fa da scudo verso l'esterno. Perciò,
Quello però quando già si è passato nell'intestino, sta cosa, flora batterica, si è passata
certo, ma
nell'intestino.
nello stomaco non si assorbe.
Lo stomaco non si.
Lo
Lo stomaco
stomaco
fa passare,
è un sistema digestivo. Cioè, che significa? Lo stomaco serve a digerire le sostanze, scompone le sostanze perché ha un ambiente acido, perciò tende a sgretolare le sostanze, le rende più fine, mentre l'intestino è l'organo deputato ad assorbire le sostanze. Perciò l'assorbimento delle sostanze che noi respiriamo e che noi mangiamo avviene tutto all'interno
Ho
dell'intestino, non
capito,
all'interno
per
dello
esempio i
stomaco.
virus e i batteri, che lo stomaco non riesce
a distruggere, passano nell'intestino.
Sì. Allora lì bisogna
avere una buona flora batterica intestinale che ci aiuta a combattere gli agenti patogeni.
Oltre a alla, diciamo così, questi virus e quest'altra cosa che ho detto prima, ci passa anche altra roba attraverso l'intestino, voglio dire.
Certo.
L'acidità dello stomaco.
Certo.
Non è che permette. Sfugge il virus oppure il batterio, sì. No? Ma può sfuggire anche qualche altra cosa oltre a questo.
Vabbè, tutte le sostanze inorganiche. Esempio, l'anidride carbonica. L'anidride carbonica in ambiente acido diventa acido carbonico. L'acido carbonico però quando ritorna in ambiente basico torna ad essere anidride carbonica. Vabbè, perciò.
Ma quelli più dannosi, quali sono?
Il monossido di carbonio. Il monossido di carbonio
passa pure,
però quello tende a passare soprattutto a livello alveolare, a livello dei polmoni. Uh-huh. Vi spiego, quando l'aria entra e va nei polmoni, non nell'intestino, va nei polmoni, i polmoni, voi dovete immaginare che i polmoni è come se fossero un albero che finisce con tutte pallette.
Sì.
Ok? Queste pallette alla fine che cosa fanno? Fanno passare all'interno, all'esterno, ok, l'ossigeno e l'anidride carbonica. Il monossido di carbonio,
sarebbe quella roba che si respira quando si va sulla strada, ci sono le macchine,
bravo,
le cose.
Allora, anidride carbonica CO2, ossigeno O2, monossido di carbonio CO, carbonio, ossigeno, carbonio, due molecole d'ossigeno, ossigeno, due molecole di ossigeno, ok? Che cosa succede? Che il monossido di carbonio, essendo più leggero dell'anidride carbonica e dell'ossigeno, si fissa ai globuli rossi. Perciò occupa lo spazio che dovrebbe occupare l'ossigeno. Perciò i globuli rossi, quando portano l'ossigeno ai tessuti, alle cellule, a tutto quello che devono portare, invece di portare ossigeno, portano un veleno, portano il monossido di carbonio. Per quello il monossido di carbonio è una sostanza estremamente velenosa. Quando voi sentite che le persone muoiono perché hanno lasciato la stufa accesa, perché gli si è rotta la caldaia, muoiono per inalazione di monossido di carbonio, ok? Mentre l'anidride carbonica serve un dosaggio molto molto più alto per uccidere le persone, mentre il monossido di carbonio serve dosaggi estremamente bassi. Perciò la produzione di monossido di carbonio, proprio perché è una molecola più leggera, è una molecola estremamente velenosa. Poi dopo ci sono tutti i PM10, non so se tu mi parli di questo. Il PM10 sono praticamente quelle sostanze, PM sta per peso molecolare inferiore a 10, che è poi il grande problema delle discariche, ad esempio, il grande problema degli inceneritori. Noi, che siamo un paese estremamente evoluto, siamo un paese proprio dei professionisti, no? Cioè, noi l'Italia è un paese dove proprio l'intelligenza. Oh. Tu cammini per strada proprio.
L'intelligenza la trovi a chili.
A chili proprio. Cioè, tu vai in supermercato, dici quanto intelligenza. Dove
un chilo, 5 chili di intelligenza.
Proprio che in Italia, io dico sempre, in Italia quando. Se tu c'hai il quoziente intellettivo insufficiente, te mettono da qualche parte a far dirigente, proprio è statistica, è proprio normale, cioè destra, sinistra, centro, proprio professionisti dell'intelligenza. Comunque, tornando ai grandi persone intelligenti, noi abbiamo delle meravigliosi inceneritori, degli inceneritori fatti proprio bene. No? Infatti proprio bene, perché noi la spazzatura o la sotteriamo o la bruciamo bene, perché noi siamo dei professionisti, siamo troppo intelligenti a riciclare, no, troppo intelligenti. Allora li bruciamo.
Sono andati al supermercato, hanno comprato troppo intelligenza.
Troppa, no? Infatti tutti gli altri paesi del mondo che non lo fanno, gli altri sono tutti stupidi, solo noi siamo intelligenti.
Ecco,
no?
Fatto.
Ok? Che cosa producono l'inci... Se voi... Facciamo un passaggio, quando vedete le balle ecologiche sono quelle a Napoli, perché non le bruciano? Perché c'è sta ancora qualcuno che un bricio di intelligenza ce l'ha, insomma, per fortuna, ringraziamoci. Perché bruciare tutta la spazzatura provoca delle sostanze che si chiamano PM10, cioè peso molecolare 10 o inferiore a 10. Sono delle molecole che sono talmente leggere, talmente fini, okay, che non sono quasi misurabili, vanno fatte proprio delle analisi specifiche sull'aria per misurarle. Questi PM10, essendo così fini, noi li respiriamo e ci porta un avvelenamento a livello intracellulare di cui neanche siamo coscienti. Siamo coscienti perché? Perché statisticamente aumentano i tumori alla tiroide, i tumori alla pelle, si vedono i risultati. Cioè, purtroppo non c'è una prova scientifica, o non c'è, o non si vuol fare, o non c'è, o tutti fanno i furbetti del quartierino, non c'è un motivo ci dovrà pure essere, insomma. Però diciamo che scientificamente non è confermato che i PM10 fanno venire i tumori. Ciò non toglie che statisticamente le aree che hanno degli inceneritori di vecchia generazione hanno queste grossissime problematiche a livello organico. Allora, tornando a noi, cioè noi quando respiriamo in un ambiente insalubre, noi è come se le mangiassimo quelle sostanze. Cioè la respirazione non è niente di più che un alimento. Cioè noi quando respiriamo ossigeno è come se mangiassimo il pane, è come se mangiassimo la pasta, è come se mangiassimo qualsiasi cosa.
Solo che non ti gonfia la pancia oppure...
Ma poi noi non ne siamo coscienti. È un po' la stessa cosa che... Allora, tu Giacomo, che appartieni diciamo a una generazione leggermente prima della mia, sicuramente tuo papà, tua mamma ti avranno detto è come sporcare il mare, no? Era una cosa che si diceva. Infatti le donne d'Anguillara, di Bracciano, lavavano i panni nel lago. Cioè la coscienza... Mettiamo un po' di musica, Giacomo.
Mettiamo un po' di musica.
Poi riprendiamo questo argomento.
Allora, sì. Devo scusare, ma bisogna...
Forse non lo sai che questa mia allegria è solamente un modo per difendermi dal tempo che non ha giustizia, senso e qualità e che ci porta via i migliori attimi. Saluterò i rimpianti, mi affaccerò ai miei giorni nuovi.
Riprendiamo il discorso, eh? Allora.
Stavamo dicendo, praticamente respirare è come mangiare, cioè noi sì. Non ce l'abbiamo questa cosa, come dicevo, l'acqua del mare, perché dicevo questo? Perché una volta era impensabile sporcare l'acqua del mare, perché il mare è così grande che si pensava che pur scaricando in mare, che ne so, i detersivi, il petrolio, qualsiasi cosa, il mare potesse automaticamente...
assorbire,
pulire, comunque la concentrazione di inquinanti era così bassa da non poterla assorbire, un po' come la pesca, no? La pesca, cioè, mai e poi mai l'uomo avrebbe pensato di esaurire il pesce in mare. Invece sono tutte cose che purtroppo oggi ci troviamo a fare i conti, non per niente. Le grandi città stanno mettendo i depuratori, la pesca, la maggior parte del pesce viene allevato adesso, non viene più pescato. Nessuno più si sogna di andare a lavare i panni dentro il lago, insomma, cioè tutta una serie di cose giuste, sbagliate, non lo so, comunque giuste, giuste perché comunque bisogna, l'ambiente va rispettato, perché ricordiamoci che noi non siamo soli su sto mondo, cominciamo a dire cose come stanno, cioè non è che noi possiamo fare come ci pare, no, cioè,
pare ovvio.
Cioè non è che io esco la mattina e decido di scaricare i calcinacci o i mobili o la spazzatura a mezzo alla strada, perché lì comunque non è roba tua, cominciamo a, perché poi l'inciviltà la subiamo tutti, ok? Quello che io dico, praticamente la visione del tutt'uno noi non ce l'abbiamo, oppure ci sta molto poco, cioè noi non ci rendiamo conto che usare la macchina significa autoavvelenarci.
Ora.
Significa autoavvelenarci, cioè noi inquinando l'aria automaticamente è come se prendessimo il piatto di pasta che abbiamo di fronte e mettessimo dentro il piatto di pasta un po' di veleno, la stessa cosa. Perciò la respirazione è tanto importante quanto l'alimentazione.
Va bene, oh, ma torniamo a noi, al fatto che quello che si respira dovrebbe essere il massimo, cioè se, come se uno stesse su una montagna a 1000 metri, se non c'è nessuno, niente, vivi solo, lì si spera che sia un po' più pulito che stare, che so.
Sì, anche perché proprio per un motivo proprio di peso, perché è più pesante dell'aria, va verso il basso, poi non solo, diciamo che di solito a una certa altezza ci vive meno gente, poi c'è un po' più vento, ad esempio le giornate così ventose.
Oggi qui c'è una tramontana, qui quindi
pulisce. L'aria è molto più pulita, ma ad esempio il fatto che ha piovuto molto, l'aria è più pulita perché l'acqua, come dicevo prima, quando passa attraverso l'aria
porta via tutto.
Più che altro reagisce con l'anidride carbonica, forma l'acido carbonico e cade verso terra.
Ecco, allora questa è la cosa. Quindi, ritornando al discorso precedente, la domanda che avevo fatto prima. Noi, il nostro organismo, la pelle, è a contatto con l'aria, e anche il nostro
corpo
interno, lo stomaco e tutto il resto.
Noi siamo tutt'uno con l'esterno.
Tutt'uno con l'esterno.
Cioè questa cosa ce la dobbiamo mettere in testa. Noi facciamo parte della cosiddetta Gaia. Gaia è praticamente il tutt'uno, l'universo, il mondo, la terra, gli animali, gli esseri umani. Cioè la cosa, un giorno dei ragazzi, se passi nei Boristea ti regalo un testo, un bel libro, te lo leggi, importante. E la cosa fondamentale, la cosa che dobbiamo capire che se l'uomo muore, il mondo non finisce. Se domani l'inquinamento crea le maree, i temporali, i terremoti, i fulmini, le saette, l'apocalisse, qualsiasi cosa, il mondo non finisce. Finisce l'essere umano.
Certo.
Cioè noi,
il mondo continua a girare.
Noi pensiamo di essere il mondo, al mondo di noi non gliene frega proprio niente. Miliardi d'anni fa il mondo era coperto da 30 metri di ghiaccio. Cioè sopra le nostre teste c'erano 30 metri di ghiaccio. Figurarci se gli interessa se 6 miliardi di esseri umani muoiono o non muoiono. Non gli interessa. Molto probabilmente quando gli esseri umani moriranno, passeranno altri milioni di anni, e in altri milioni di anni il protozoo che si salverà, una cellula che si salverà, un'alga, un scarabeo, un colibrì, passeretto, piano piano si trasformerà e creerà un'altra forma di essere vivente intelligente. Cioè, noi siamo arroganti, l'essere umano è estremamente arrogante. E come tutte le persone arroganti, pensa di poter fare ciò che gli pare. E invece quello che non ha capito è che le persone arroganti, in primo luogo, fanno male soltanto a se stessi.
Vabbè, allora,
qui sta adesso... lezione di vita buttata alle 11:30 da Radio Licraceri.
Allora adesso mettiamo un disco degli anni 60, poi parliamo di questa questione qui dei cereali. Ecco che è partita. Abbiamo ascoltato questa canzone oramai notissima, La Terza Luna, con Nels Daga, degli anni 60. Torpiotto, allora l'altra volta abbiamo
parlato dei cereali.
Accennato ai cereali. Abbiamo parlato di un'altra cosa l'altra volta. Che cos'era? Per rimettere il...
L'altra volta abbiamo parlato... Che ne so, Giacomo, che domanda so, fai?
Che ne so, come fai Ciazzovillo?
Ma noi mica veniamo preparati qua, noi qua veniamo...
Facciamo lì per lì, conti a mangiare, come
oggi
viene?
Oggi mi hai fatto una domanda, abbiamo fatto mezza trasmissione sulla respirazione, ma che ne so io che abbiamo parlato?
Va bene, allora, i cereali.
Allora, l'altra volta abbiamo accennato i cereali perché dicevamo quanto sia limitato l'alimentazione, perché noi mangiamo... L'hai vista la pubblicità della Barilla?
No.
Dai, come no? Che c'è il nonno della Barilla che fa... prima era una piccola azienda e io credo nel grano. I miei sogni erano di allargare, che ne so, il negozio, e si vede la bottega un po' più grandi. La mia speranza era di diventare importante a livello nazionale, se vede la fabbrica della Barilla. E la mia, che ne so, il mio sogno era quello di portare il grano in giro per il mondo. Si vede New York con i camion della Barilla che passano. Guarda, quella pubblicità è esattamente ciò che è successo con il grano. E parte tutto appunto dall'amore verso il grano. Il grano praticamente ha colonizzato il mondo. Cioè oggi come oggi, l'alimentazione, circa il 70% delle calorie introdotte derivano dal grano, ok? Perciò il grano ha fatto tanto bene, perché ha dato da mangiare praticamente a tutti, però è pur vero che ha reso la monocultura, cioè i campi sono praticamente coltivati quasi esclusivamente a grano. Ok? Per ciò che riguarda i cereali parlo.
Una volta invece c'erano pure i cereali, c'erano i ceci, i fagioli.
Ma non solo.
Tutta la gamma, insomma.
Ma c'era l'orzo, il farro, il camut. Sì, sì, sì. Allora, io quello che volevo sottolineare, perché oggi volevo fare una trasmissione sui cereali? Perché ogni cereale ha la sua proprietà. Il grano, ad esempio, è un... il frumento, per la precisione. Il frumento è un cereale straordinario. Non solo, è un cereale anche molto facile da lavorare, perché all'interno del frumento c'è una proteina che si chiama glutine, e il glutine è una proteina che lievita e che dà sofficità al frumento. Questo che cosa significa? Che quando viene raffinata la farina e va incontro a un processo di lievitazione, la farina di frumento è la farina che lievita maggiormente. Per quello tutti i dolci, il pane, la pizza viene fatta di frumento, perché questa proteina permette una maggiore lievitazione. Al contrario, cereali come il farro, l'orzo, il camut hanno un contenuto di glutine estremamente più basso, perciò i processi di lievitazione sono inferiori. Addirittura abbiamo dei cereali quali il mais, il grano saraceno e il riso che all'interno non hanno glutine. Infatti pensare di fare la pizza con il mais o con il grano saraceno o con il riso è estremamente difficile, perché verrebbe una sorta di sottiletta. Non per niente la pizza di mais, che cos'è? La polenta.
Certo.
La polenta non lievita.
E non lievita, no.
Se voi prendete la farina di mais, perché la polenta non lievita? Perché non ha il glutine dentro. Però questo che cosa ha fatto? Ha impoverito l'apporto di oligoelementi. Perché quando noi parliamo del calcio pensiamo subito al latte, quando parliamo delle proteine pensiamo subito alla carne, quando parliamo degli oligoelementi pensiamo subito alla verdura. Invece non è vero, perché il frumento, scusate, perché i cereali contengono sia amminoacidi essenziali sia amminoacidi non essenziali, contengono proteine, contengono oligoelementi, contengono vitamine, contengono olipoinsaturi e saturi e insaturi, ad esempio la vitamina E, soltanto che la maggior parte di queste sostanze nutritive è nella cuticola del cereale e non è nel corpo, perché il corpo del cereale contiene soprattutto glucosio, cioè soprattutto carboidrati. Che cosa significa? Che quando noi andiamo a fare una farina, praticamente togliamo tutta la parte che contiene aminoacidi, oligoelementi.
La parte migliore, ecco.
Bravo. Oh. La parte migliore la togliamo.
La buttiamo ai maiali.
La maiali, infatti, vengono belli grassi e forti.
Uh-huh.
Okay? E noi ci mangiamo praticamente un surrogato di zucchero.
Ecco fatto.
Ok? Questo,
siamo un campo, siamo intelligenti.
Noi, ti ho detto, la vendono proprio noi l'intelligenza a fiumi, cioè tu vai, esci, proprio va come il vento. Questa cosa a lungo andare ci ha portato dei grandissimi problemi, ok? Non per niente la nostra alimentazione, pur essendo un'alimentazione ricchissima di calorie, è un'alimentazione povera di vitamine e oligoelementi.
Che noi buttate ai maiali,
bravo,
forse.
Il magnesio ce l'abbiamo pochissimo, selenio, molibdeno, manganese. Noi non assumiamo oligoelementi perché noi assumiamo soltanto ed esclusivamente farine raffinate. Il segreto è mangiare più cereali possibile, e non solo più cereali possibile, mangiare il cereale integrale. Quando noi pensiamo al cereale integrale pensiamo a una cosa brutta, sporca. Non è vero. A parte il fatto che i cereali integrali sono buonissimi, premesso questo, anche le farine integrali sono buone, sono semplicemente un po' più amare, ma niente di più e niente di meno. Ma il cereale integrale, io parlo proprio del seme, cioè prendere l'orzo, prendere il farro, prendere il camut, prendere l'avena.
I fagioli, no?
I fagioli sono legumi.
Legumi. L'altra volta abbiamo parlato dei legumi.
Dei legumi.
Stavolta parliamo di cereali.
Perciò prendere questo, ripeto, avena, riso, camut, grano saraceno, prendere il chicco di questi cereali e cucinarli come chicco significa prendere tutto il cereale nella sua totale completezza e mangiare il cereale in maniera completa. Tenete conto, e questo l'ho ripetuto un miliardo di volte, che l'alimentazione, diciamo, prima dell'avvento del grano, cioè il tempo dei romani, era praticamente basata quasi esclusivamente sul cereale. Poi tenete conto che nel Medioevo i singoli le singole città, tra virgolette, se si possono chiamare città, però erano proprio paesotti, erano chiuse in se stesse, no? C'era una comunicazione fra le comunità estremamente ristretta. Ognuno viveva all'interno del proprio feudo. All'interno del proprio feudo ognuno produceva per il proprio sostentamento. In alcuni posti il grano non cresce.
Certo.
Voi immaginate una comunità come quella che potrebbe essere una comunità montana a 1200 metri d'altezza, il grano è praticamente impossibile far crescere una spiga, mentre crescevano cereali come l'orzo, che possono crescere ad altitudini più alte, ok? Perciò aver perso la varietà dei cereali significa aver perso una varietà a livello di nutrizione. Perciò dobbiamo cercare di mangiare più cereali possibile. Perciò, però, variare l'alimentazione va variata. Io faccio l'intolleranza alimentare in negozio, no? Quando faccio l'intolleranza alimentare su 10 persone,
cioè, diciamo che cos'è? È una misura che si fa sull'organismo per, sì, vedere per cosa manca e cosa è di,
sì,
più.
Diciamo che diciamo l'alimento che dà fastidio, buttata proprio là.
Buttata lì così.
L'alimento che dà fastidio per eccellenza è il lievito, la farina bianca, a volte il latte, però diciamo il lievito, la farina bianca sono i due alimenti che danno più fastidio. Perché? Perché sono quelli che si assumono di più. Noi mangiamo lievito in continuazione.
Cioè, no, se uno varia, no? Quella quota lì diminuisce e aumenta quell'altra, si ha un bilanciamento.
Bravo. Ma non solo, ma io do un apporto
di sostanze
all'organismo. Di sostanze varie, cioè noi abbiamo bisogno di tutto, cioè noi abbiamo bisogno del manganese, noi abbiamo bisogno del selenio, noi abbiamo bisogno del molibdeno, del magnesio, cioè noi abbiamo bisogno di tutte le sostanze. L'alimentazione monotematica, noi facciamo un'alimentazione monotematica, mentre dovremmo variare il più possibile la tipologia di alimentazione.
Tanto, certo, non ti sente nessuno. È facile, va lì in forno, prende il pane, mangia il pane, qua c'è la pasta che ti offre quello.
Lo sai cosa c'è? Che purtroppo il grande problema è che, cioè, ma è possibile che oggi per trovare la pasta di Camut devi andare in erboristeria? È drammatica questa cosa. E questo perché? Perché ormai il grano è assolutamente dominatore totale di questa società.
Per esempio guardavo su Linea Verde, no? La questione del riso, che i produttori del riso lo devono far passare due o tre volte per levare le cose e farlo rendere proprio bianco.
Bravo, pensa che furbi.
Ma non è tanto loro, perché loro lo sanno che le sostanze stanno su, cioè, quando
sulla riso, cuticola.
Sulla pellicola. Invece la gente lo vuole bianco.
Allora c'è Andrea, lo conoscete tutti, sto ragazzo è un ragazzo di Cerveteri, bravissima persona.
Vedi come sono le cose?
E lui mi fa un esempio, lui mi ha detto, ha fatto un esempio di un suo professore, no? Che ha spiegato ai bambini degli elementari che cosa fosse la pubblicità.
La pubblicità è ingannatrice su tutto.
Allora lui ha preso due mele, esattamente uguali. Una mela l'ha lucidata col CIF, l'ha pulita, l'ha lucidata, l'ha resa brillante usando proprio il CIF, cioè proprio pulita. È andata in una classe, ha fatto vedere le due mele e ha chiesto ai bambini quale delle due fosse la migliore delle mele. Tutti i bambini hanno logicamente scelto la mela che era lucida.
E per forza.
Anche Biancaneve si è mangiata la mela lucida, mica si è mangiata la mela sporca. Okay. Questo atteggiamento è un atteggiamento tipico del consumatore.
Certo.
Okay. Noi mangiamo in primo luogo con gli occhi e poi mangiamo con la bocca e proprio alla fine, proprio chilometri di distanza con la testa, no? Proprio se ci avanza un pezzetto.
No, viene da ridere, perché un giorno al mercato, no? Io giravo sui banchi, devo comprare la mela, la signora stava lì, io stavo guardando le mele rosse, quelle
tonte,
sì, quella lì. Allora dice, ma guardate, non si può mangiare, anche se sono belle, non sanno di niente, e stavo a scegliere quelle.
Certo,
C'è qualcuno però ogni tanto.
Lo sai cosa c'è? Che purtroppo il palato sta cambiando. Il palato sta cambiando, Giacomo. Le nuove generazioni, ma fra cui la mia generazione, hanno una tastabilità che è spostata completamente verso il dolce. Se tu prendi un pollo . E lo fai crescere per terra, e poi prendi un pollo e lo allevi, e fai dai da mangiare a un ragazzino un pollo allevato e un pollo cresciuto così,
sì, che c'ha la carne un po' dura,
quale sceglie il bambino?
È quella che è morbida, no?
Quella morbida. Perciò è la tastabilità che è proprio cambiata, cioè nel senso, noi oggi mangiamo le cose semplicemente per il sapore che hanno,
senza sapere che per far crescere quel pollo ci hanno messo...
Ma tu basta che pensi, ma il tuo muscolo che è attaccato alle ossa è morbido o è duro?
È un po' duro, no?
Ma per forza, perché sennò non si può contrarre, no?
Certo.
Perciò la muscolo... Voi quando mangiate la carne mangiate i muscoli, anzi, facciamo un passo indietro. Cioè, mangiando, chi mangia la coscia del pollo mangia il quadricipite del pollo, cioè mangia un muscolo del pollo, ok? La tonicità del muscolo è data dal movimento. Tanto più il pollo cammina, tanto più il pollo corre, tanto più la carne è tonica.
Sì, ma quello quanto corre consuma energia.
Ma infatti, i polli li coltivano in batteria, li mettono dentro una gabbietta
e li fanno muovere.
Perciò per quello il muscolo è morbido. Perciò quello che voglio dire è che purtroppo questa signora è una signora che ormai che ha una tastabilità del palato completamente quello, diversa.
Sono le persone di una certa età, sì, pure che sì, insomma vanno a scegliere, insomma, metti una cosa in bocca che non sa di niente, ma che compra
non ti ho detto una cosa. Domenica sono andato sulla neve, domenica andato a sciare, e venerdì, no, domenica, e c'era un articolo su Repubblica, peccato l'ho buttato, se no l'avrei dovuto portare, che parlava che negli Stati Uniti, in Inghilterra, non, sapete che noi parliamo sempre, diciamo che l'apporto giornaliero di verdura devono essere 5 porzioni al giorno. Pensate che in Italia soltanto il 10% mangia 5 porzioni al giorno
di verdura,
frutta e verdura. 10% è niente.
Un
italiano su 10 mangia verdura sufficiente. Secondo gli inglesi invece deve essere di 20 porzioni.
Ah.
Perché l'apporto nutrizionale della terra è diventato così basso con le coltivazioni intensive
non è più sufficiente
5 porzioni al giorno. Ti ricordi che noi parliamo sempre, prendiamo sempre questa famosa arancia raccolta del giardino di Capomacchia che c'ha 60 mg di vitamina C e quella che viene dal Cile che ce n'ha 6, no? Praticamente per arrivare a 60 mg di vitamina C, che è l'RDA giornaliero, bisognerebbe mangiare 10 arance, ok?
Oggi ho fatto lo stesso ragionamento.
Oggi gli inglesi ci dicono che non sono più 5 porzioni al giorno, ma sono 20 porzioni al giorno. Questo perché si è impoverito completamente il terreno. Questo ti dimostra quanto l'interazione uomo, terra, natura, aria, animali sia importante. Per quello dico che i cereali, è fondamentale far ruotare i cereali e conoscere gli altri cereali. I cereali non sono soltanto il frumento, i cereali sono il camut, sono il grano saraceno, il riso, il farro, l'orzo. Perciò cerchiamo l'avena ad esempio è ricchissima di proteine. I vegetariani dovrebbero mangiare avena come se piovesse, perché l'avena è ricchissima di aminoacidi ramificati e il complesso B12, la vitamina B12, per i vegetariani, i vegetariani rimangono spiazzati dalla vitamina B12, non hanno sufficiente apporto di vitamina B12. Perciò mi raccomando, cercate di variare il più possibile.
Ma dove la prendono sta roba? Non c'è mercato, come vuoi?
Hai detto la parola giusta, non c'è mercato, Giacomo, ma questo è un gatto che si morde la coda, però.
Non c'è mercato perché non lo chiede nessuno.
Sì, però nessuno glielo chiede e nessuno lo vende.
Commercio fatto così, io compro una cosa perché ma la vendo.
Sì, però bisogna cominciare ad essere dei consumatori intelligenti. Ad esempio la pasta, comprate la pasta almeno integrale, perché almeno la cuticola del grano ve la mangiate, insomma non la diamo proprio tutte le bestie.
Ma parte integrale, un po' integrale, ma poi un po' di cuticola è uguale, non è dire che è proprio originale.
Guarda, che c'entra? Allora noi abbiamo, per fortuna, abbiamo il mulino qua, no? Forse è l'unico, io dico sempre, l'unico paese di 30.000 abitanti che c'ha un mulino all'interno. Già quella farina è sicuramente meglio di qualsiasi altra farina industriale.
Ah beh, certo.
Sicuramente.
O se no te la fai macinare con tutta la cuticola.
Vabbè, lui la macina, però
c'è sta la cosa lì dentro, quell'altro.
Sicuramente non è raffinata, è macinata e basta, e che già è in passa avanti. Perciò quando uno fa la pasta fatta in casa, o fa un dolce, o fa una crostata, o fa un ciambellone.
Però se bisogna vedere se la vende poi la farina con tutta la crusca, diciamo così.
Vabbè, però voglio dire, però sicuramente la macinazione è una. Giacomo, però pochissimi la usano perché? Perché non lievita. Perché il processo di lievitazione è un processo che è tanto più efficace quanto più è fina la farina. Ma tanto più la farina è fina, cioè 0, doppio 0, triplo 0, ventesimo 0, tra poco siamo arrivati, tanto più la farina è raffinata, tanto più la farina ha perso sostanze nutritive. Tra poco la farina sarà come lo zucchero. Sarà come lo zucchero.
Che fa male solo al diabete, fa il diabete.
Ma infatti non l'ho dimostrato fatto, ma quanti diabetici ci stanno adesso?
Un mare.
È una malattia che fino a 100 anni fa era praticamente inesistente.
Forse, come facevi? Non è possibile, no?
C'è sta la stitichezza. Perché c'è la stitichezza? Perché non si assumono fibre. Non va al bagno più nessuno. Perché non va al bagno? Perché non mettiamo sostanze eliminanti, siamo tutti obesi. Perché siamo tutti obesi? Perché mangiamo solo zucchero.
I ragazzini poi non ti dico.
Certo, ma che se uno mangia una farina che viene assorbita completamente, eccolo lì che se noi mangiassimo un po' più di fibre, un po' più integrale, bevessimo un po' più acqua, ci muovessimo un po' di più, il 50% dei problemi che ci sono ora non ci sarebbero. Comunque, dopo questa pillola...
Ha voglia di predicare, predica tu, dice quello. No, comunque, effettivamente, per esempio... che suona, no?
Sì.
Dicevo... suona?
Sì.
Allora c'è qualcuno che...
Ascolta.
Pronto? Pina, una signora in privato, allora mettiamo un po' di musichetta.
Pronto, signora.
Sogno, sogno, e tu sei con me. Chiudo gli occhi e in cielo splende già una luce.
Saputo dalla signora che ci ha detto che effettivamente c'ha ragione, i ragazzini, i giovani non mangiano il pollo ruspante ma preferiscono quello lì morbido.
Insomma, basta che pensi.
Però ci ha detto una cosa, che al mulino, se uno va al mulino, compra un chilo e mezzo, 2 kg, 10 kg di farina con la crusca. si può fare.
Sì, si può fare.
Si può fare un sacchetto di farina, la crusca, e te fai il pane a casa. Lo fai come Cristo comanda. Certo. Che ti fa anche digerire e non ti fa ingrassare.
E ti manda un pochino al bagno.
Quello
diceva la signora, voi pensate l'impero economico di McDonald's, no? Ok. Cioè McDonald's, perché McDonald's è diventato ricco? Perché il cibo di McDonald's piace. Cioè è inutile che si fanno filosofie. Il cibo di McDonald's piace.
Ma queste sono cose studiate a tavolino.
Bravo, perché piace? Perché è dolce. Tu quando mangi il panino a McDonald's è come se ti mangiassi una fetta di Sacher Tort. Perché non è possibile che l'hamburger sa di... è dolce, perché l'hamburger fino a prova contraria è carne macinata, ma quella non è più carne macinata. Perciò la tastabilità del palato sta completamente cambiando e questo sarà devastante nei prossimi anni.
Oh,
noi qualcosa
c'è, beato che c'è un occhio, come si dice.
Noi più di dirlo
non si può fare. Vabbè, allora ringraziamo il dottor Piotto e noi adesso continuiamo con la nostra musichetta. E alle 3 ci sarà la replica di questa trasmissione mattutina, va bene?
Allora. E salutiamo tutti, auguriamo un buon pranzo.
Buon pranzo.
Per ricapitolare, una cosa semplice: cercate di mangiare più cereali possibili, variate i cereali, non mangiate solo frumento, perciò orzo, camut, farro, avena, grano saraceno e mais. Ricordatevi che quello che respirate, è quando respirate, è come se voi foste a tavola. È la stessa identica cosa, l'aria è come il cibo. Ricordatevi che al mondo non gliene frega niente degli esseri umani e il giorno noi che saremo estinti la terra continuerà a ruotare
certamente.
E di noi proprio non ci interessa nulla, perciò cerchiamo di stare un pochino più attenti tutti quanti in quello che facciamo e ricordiamoci che un po' di rispetto verso ciò che ci circonda non guasta.
Anche perché la terra sulla quale noi camminiamo non è nostra, ci è stata data in prestito.
Ma non gliene frega niente la terra di noi, cioè quello che la gente non capisce è questo. Cioè non è che io Dio non lo conosco, per l'amor di Dio, non ci mancherebbe altro.
Non lo conosci, invece lo conosci molto bene, sta dentro ognuno di noi.
Ma secondo me a lui non è che dice questo è più bello, questo è più brutto. L'essere umano è magari pochino più intelligente, però... alla fine di creature su sta terra ce ne stanno tante. Se una si estingue, se quella a due gambe si estingue, io non credo che qualcuno si disperi. Anche perché noi se ci estinguiamo per mano nostra,
ma certo,
non per mano di qualcun altro.
No.
Come c'è quella barzelletta che
qui abbiamo acceso la miccia.
No, vabbè, tra poco andiamo.
Bisogna andare perché qui sennò come facciamo? Pronto? Ah, Laura Marozza, che dice Laura Marozza?
Finiremo come dinosauri.
Ci estinguiamo come dinosauri.
Appunto. La terra mica è finita quando sono finiti i dinosauri. Mica una terra.
Qualche animaletto che sopravvive, che è più robusto di noi, sopravviverà qualche animaletto.
Ma certo che sopravvive, ma sicuro che sopravvive.
Come è successo sempre. Vabbè, grazie della trasmissione, bocca al lupo.
Grazie.
Buon pranzo.
Altrettanto
comunque,
grazie.
Dicendo, cioè, quello che volevo dire, comunque, cerchiamo di mangiare più vario possibile.
Queste sono ultime parole famose del dottor Piotto.
No, l'ultimo, speriamo che l'ultimo per questa settimana
della trasmissione di oggi.
Sia mai uno esce e dovesse cadere dentro il baratro qua fuori.
State voi buone.
Buon pranzo.